La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nave dei folli, seconda stagione, 21esimo episodio.
Prima di addentrarci nella polemica di Lefebvre contro gli strutturalisti, facciamo uno scalo per approfondire proprio la questione delle critiche mosse alla cibernetica. Céline Lafontaine, infatti, non ha ancora accennato, per motivi di spazio e forse di pertinenza, a quelle voci contrarie agli sviluppi tecnoscientifici del dopoguerra, che erano davvero molte e di provenienza la più disparata. Anders, Arendt, Charbonneau, Ellul, Mumford, e la lista potrebbe continuare a lungo. E che inseriremo qua e là nel prosieguo del racconto. Ma una delle primissime critiche mosse in maniera diretta alla cibernetica viene dall'Internazionale situazionista, a torto bollata in modo sbrigativo come favorevole a priori alla tecnologia e all'automazione, ma che in realtà, già nei primi anni 60, aveva individuato nella cibernetica una nuova forma di espressione materiale del potere, così come nel linguaggio il veicolo principale della sua diffusione. La critica di questo linguaggio colonizzato dall'informatica sarà opera della poesia divenuta rivoluzionaria, perché ogni rivoluzione è nata nella poesia e si fa innanzitutto con la forza della poesia. Contraria all'idea di un sistema totale da cui è impossibile sfuggire, già da allora i situazionisti invitavano a contrastare l'informazione ufficiale e a organizzare il pensiero libero nella prospettiva di una clandestinità che sarà, chissà, incontrollabile dalle tecniche di polizia informatica. Questi sono alcuni passaggi tratti dal bollettino numero 8 dell'IS del gennaio 1963. All the Kingsmen. All the Kingsmen. All the Kingsmen. Il problema del linguaggio è al centro di tutte le lotte per l'abolizione o il mantenimento dell'alienazione presente, inseparabile dall'insieme del terreno di queste lotte. Viviamo nel linguaggio come nell'aria viziata. Contrariamente a ciò che pensano le persone di spirito, le parole non giocano. Non fanno l'amore, come credeva Breton, salvo che in sogno. Le parole lavorano per conto dell'organizzazione dominante della vita e ciò nonostante non sono robotizzate. A dispetto dei teorici dell'informazione, le parole non sono di per sé stesse informazioniste. Alcune forze si manifestano in esse o possono scombinare i calcoli. Sotto il controllo del potere, il linguaggio designa sempre altro dal vissuto autentico. È precisamente in questo punto che risiede la possibilità di una contestazione completa. La confusione è divenuta tale, nell'organizzazione del linguaggio, che la comunicazione imposta dal potere si svela come un'impostura e un imbroglio. Invano un embrione di potere cibernetico si sforza di collocare il linguaggio alle dipendenze delle macchine che controlla, in modo che l'informazione sia ormai la sola comunicazione possibile. potere vive di ricettazione. Non crea niente, recupera. Se creasse il senso delle parole, non ci sarebbe poesia, ma vi sarebbero soltanto delle informazioni utili. Non ci si potrebbe mai opporre nel linguaggio, e ogni rifiuto sarebbe esterno. Ora, cos'è la poesia se non il momento rivoluzionario del linguaggio, inseparabile in quanto tale dai momenti rivoluzionari della storia e della storia della vita personale? La presa di possesso del linguaggio da parte del potere è assimilabile al suo impadronirsi della totalità. Solo il linguaggio che abbia perso ogni riferimento con la totalità può fondare l'informazione. L'informazione è la poesia del potere, la contropoesia del mantenimento dell'ordine. È il trucco mediatizzato di ciò che è. Al contrario, la poesia deve essere capita in quanto comunicazione immediata nel reale e modificazione reale di questo reale. Non è altro che il linguaggio liberato, il linguaggio che riacquista la propria ricchezza e, spezzandone i segni, ricopre insieme le parole, la musica, le grida, i gesti, la pittura, la matematica, i fatti. Gli informazionisti si sono messi a combattere tutte le ridondanze della libertà per trasmettere semplicemente degli ordini. I pensatori dell'automatizzazione mirano esplicitamente ad un pensiero teorico automatico, attraverso la fissazione ed eliminazione delle variabili nella vita come nel linguaggio. Nelle loro formulazioni deliranti, i pensatori informazionisti si comportano da grossolani precursori dei brevetti per il futuro che hanno scelto e che sono per l'appunto quelli che modellano le forze dominanti della società attuale, il rafforzamento dello stato cibernetico.
E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha accolti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo, occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo.
E per questo dobbiamo insistere. dobbiamo ancora parlare a chi ha dubbi, a chi non è sicuro, a chi ha qualche perplessità e far capire a tutti come alla fine il vaccino è un atto semplice che salva se stessi e salva il prossimo, salva tutti. E allora salva tutti, davvero io penso salva tutti, che in questa salva tutti fase importantissima, questo mese di marzo che non sarà semplice, salva tutti, dobbiamo mettere in campo ogni sforzo ed ogni energia e farlo proprio come stiamo facendo oggi, unendo salva tutti, tutte le forze, la Croce Rossa, le ferrovie, salva tutti, la regione, il governo, salva tutti, tutti insieme, salva tutti, per provare a vincere questa battaglia. Salva tutti.
Buonasera, il professor Gaetano Burgio ha messo a punto una sensazionale scoperta. Ha infatti inventato una macchina in grado di potenziare l'intelligenza umana. Professore, ci voleva?
Sì!
Professore, in che cosa consiste l'esperimento?
Il soggetto entra nella macchina e viene bombardato del raggi Burgio, di mia invenzione!
E forse abbiamo anche il volontario?
Sì, Tony Bruno!
Sopra la panca la capa campa, sotto la campa la capa crepa.
Sotto la panca la capa campa, sotto la capa crepa.
Professore Burgio?
Sì.
Pesa più un chilogrammo di ferro o un chilogrammo di paglia?
Un chilogrammo di ferro.
Bravo, professore. Prova di memoria. 5, 4, 300, 211.
5, 54, 53, 311.
5, 4, 311.
Professore?
Sì.
Diciamo che è ancora necessario potenziare?
Sì.
Potenziamo. Veloci. Assisteremo sicuramente tra poco ad un risultato davvero sconvolgente. Ancora un secondo. Professore!
Che cosa si prova a essere un pipistrello? Dovremmo chiedercelo tutti, perché per capire la storia evolutiva del coronavirus dobbiamo immaginare questa epidemia dal punto di vista del pipistrello, del virus e anche dell'uomo. E quindi per immaginare questa storia dobbiamo immaginare un triangolo e partiamo dal primo elemento del triangolo, dall'ospite serbatoio, dal reservoir, come viene detto, il pipistrello. Ebbene, per il pipistrello il coronavirus è come per noi il raffreddore. Perché? Perché è un animale molto antico, 60 milioni di anni, e convive, sopravvive con questo ospite, con questo parassita da molto tempo. E quindi la selezione naturale naturalmente ha selezionato quella parte della popolazione dei pipistrelli che meglio hanno saputo rispondere a questa infezione. Il secondo elemento che dobbiamo guardare è l'ospite secondario. L'ospite secondario che è detto anche amplificatore e che ce ne sono stati, se guardiamo ai cugini del coronavirus, ce ne sono stati almeno tre. Le ricerche ci dicono che nella SARS nel 2002 è stato il caso dello zibetto, nella MERS, nella penisola arabica, nel 2012 il dromedario e oggi, lo sappiamo, è il pangolino. Ebbene, questi animali sono quelli che poi trasmettono col salto di specie, il famoso spillover, la malattia all'uomo. Quindi è a loro che dobbiamo guardare. Nel caso del Covid probabilmente però sono stati sia il primo ospite che il secondo, perché il pipistrello nella cucina cinese, Ye Wei, è considerato una carne prelibata e anche l'ospite secondario, il pangolino, è molto utilizzato per la medicina tradizionale cinese.
The Adventures of Batman with Robin Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and corruption.
molti animali che sono all'intorno di Homo sapiens hanno diversi i ceppi di generi tecnicamente di coronavirus, alfa, beta, gamma, delta coronavirus. Per esempio i maiali e i vitelli hanno alfa e beta coronavirus molto presenti che creano delle gastroenteriti e delle malattie respiratorie letali molto, molto importanti e per i quali peraltro esiste infatti già da tempo un vaccino. E l'uomo? Beh, l'uomo deve continuare il suo percorso evolutivo con un grande alleato a fianco che è la scienza e non deve avere un atteggiamento reverenziale nei confronti di una natura buona o cattiva perché non esiste una natura buona o cattiva. Deve piuttosto avere un atteggiamento di rispetto razionale nei confronti di un habitat perché è qui che dobbiamo continuare con rispetto e condividendo il globo con gli animali il nostro percorso evolutivo.
Sopra la panca la capra canta, sotto la capra la capra canta. Sotto la panca la capra canta, sotto la capra la capra canta. Sotto la panca la capra canta, sotto la capra la capra canta. Sotto la capra la capra canta, sotto la capra la capra canta. Sotto la capra la capra canta, sotto la capra la capra canta. Sotto la capra la capra canta.
Le oscure origini del virus. Parte 2. Gli Stati Uniti sono il paese che ha investito più fondi e risorse nella ricerca sulle armi biologiche, sempre nel capitolo della biodifesa. Tale ricerca include la manipolazione genetica o con altri mezzi di virus e batteri per renderli più infettivi per gli esseri umani, presumibilmente alla ricerca di vaccini o antidoti contro di loro. Il laboratorio di Ralph Baric, uno dei ricercatori più attivi in questo settore, per il quale riceve finanziamenti governativi da 2 decenni, è chiamato dai suoi colleghi il Selvaggio West. Molti dei suoi esperimenti con i virus dell'influenza aviaria e della SARS sono stati rivolti ad aumentare la loro infettività negli esseri umani attraverso le vie respiratorie. È uno dei motivi che hanno motivato le proteste di centinaia di scienziati, il che, nel 2014, ha portato alla sospensione dei fondi per questo tipo di ricerca. Baric si è poi concentrato sulla collaborazione con la dottoressa Shi Zhengli dell'Istituto di Virologia di Wuhan in Cina, per progetti cofinanziati dal National Institutes of Health e dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale. Tra gli altri, per aumentare l'infettività di virus di pipistrelli nel tratto respiratorio umano. Fra questi anche di un coronavirus, RATG13 o BT-COV-4991, considerato l'antenato geneticamente noto più vicino al SARS-2. Che ha causato la pandemia di Covid-19. I fondi sono stati convogliati a Wuhan attraverso l'ONG Eco Health Alliance, con sede negli Stati Uniti e presieduta da Peter Daszak, uno zoologo che ha trasformato quella che chiama la lotta contro i virus in una guerra quasi religiosa. Come Baric, si è associato alla ricerca nel laboratorio di Wuhan rivolta ad ottimizzare l'infettività dei virus della SARS. La dottoressa Shi Zhengli è un'esperta di virus di pipistrelli, riconosciuta a livello internazionale. Il suo laboratorio è l'unico in Cina ad avere una classificazione di livello di biosicurezza 4, la più alta. Ecco perché questo tipo di esperimenti ad alto rischio vengono eseguiti lì. È dotato di questa classificazione dal 2018, ma il virus RATG13 è stato raccolto nel 2012 e nel 2013 in una miniera della provincia dello Yunnan e in un ospedale dove i minatori colpiti hanno sofferto e alcuni di loro sono morti di una malattia che oggi potrebbe essere vista come Covid-19. Baker si domanda: quante probabilità ci sono che l'inizio della pandemia sia stato identificato nella città che ha l'unico laboratorio di biosicurezza 4 in Cina, dove Stati Uniti e Cina stavano conducendo esperimenti con il virus conosciuto più vicino al SARS-2 e che non ci sia un collegamento fra le due cose? Quando diversi scienziati, uomini e donne, hanno iniziato a fare domande su questa possibilità, hanno incontrato un muro di silenzio a più livelli. Uno del governo cinese, che ha interrotto e secretato qualsiasi indagine al riguardo. Un altro, di una ventina di scienziati che già nel febbraio 2020, prima che iniziasse qualsiasi indagine, ha pubblicato una dichiarazione sulla rivista The Lancet, affermando che l'origine del virus era naturale e che la possibilità di una manipolazione di laboratorio doveva essere esclusa. Successivamente, l'organizzazione statunitense Right to Know ha rivelato, analizzando le mail ottenute tramite l'accesso a informazioni pubbliche, che questa dichiarazione è stata scritta e orchestrata da Peter Daszak, attore chiave nel progetto di manipolazione del SARS-2. Quando più tardi, nel 2020, il finanziamento di questo progetto a Wuhan è stato sospeso per un breve periodo, Daszak ha presentato l'evento ai media come un attacco alla scienza. Cosa facile da credere nel clima dell'amministrazione Trump. Daszak non ha mai chiarito che centinaia di scienziati seri e responsabili nel suo paese chiedevano già da molto tempo di porre fine a questo tipo di ricerca. A partire da molte domande senza risposta, alla fine del 2020, l'OMS e The Lancet, separatamente, hanno costituito commissione di inchiesta sull'origine del virus, cosa che appare come un'iniziativa sensata. Purtroppo, Peter Daszak è riuscito a far parte di entrambe le commissioni e anche a presiedere quella di The Lancet, il che è folle, dato che Daszak è uno degli attori principali che devono essere indagati. Che si sia trattato o meno di una fuga da un laboratorio, è chiaro che i rischi di questo tipo di ricerca sono inaccettabili. Non sono in nessun caso giustificati e devono essere banditi in tutto il mondo. Gli incidenti in laboratorio ad alto livello di biosicurezza si verificano molto più spesso di quanto immaginiamo. Da un morso di topo alla puntura accidentale di una siringa o al numero di ricercatori che hanno accesso ma non hanno una formazione sufficiente, i rischi sono molteplici. Altre ipotesi che ricollegano l'origine e la diffusione del SARS-2 e di altre malattie zoonotiche e pandemiche, come l'influenza aviaria e suina, all'interazione del sistema alimentare e agropecuario industriale, alla distruzione della biodiversità, all'aumento dei trasporti a causa dei trattati di libero scambio, ai sistemi sanitari carenti e alla mancanza di accesso all'acqua e al cibo sano, non sono in contrapposizione. Sono complementari e comunque amplificano gli impatti. Nonostante enormi investimenti pubblici in rischiose avventure delle multinazionali, come vaccini geneticamente modificati, le cause della pandemia rimangono ignote, preparando l'insorgere delle prossime.
Il virus è stato creato in laboratorio, quindi a Wuhan, lo sappiamo,
sì,
tutti,
ma da chi?
Sta uscendo anche. E dai cinesi, dalla dittatura cinese.
Sì, ma per conto di chi? C'è cioè, un nuovo ordine mondiale, di alcune famiglie,
certo,
c'è qualcuno di...
Certo, certo, del nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale, e quindi sono le famiglie, quindi l'elite finanziaria globalista dei Rothschild, sì, sì, dei Rockefeller, sono queste elite finanziaria
Bill
globale,
Gates,
anche statalista. Bill Gates è, diciamo, sotto di loro, diciamo che lui
è un esecutore,
lui è un esecutore materiale di
ecco,
quello
lei diceva
che
anche satanista
mondiale.
Lei diceva anche satanista, sì. Perché satanista?
Satanista perché l'elite mondiale è satanista,
sono adoratori di Satana e sono anche quelli che succhiano il sangue dei bambini, la famosa teoria di Quanon, no?
Sì, purtroppo.
Partiamo dall'inizio. Questi creano il Covid attraverso i laboratori cinesi e, poi lo diffondono in tutto il mondo.
La dittatura cinese, e quindi devono diffondere la dittatura in tutto il mondo. Quindi
Come fanno a controllare l'uomo? Lei ha parlato di questi quantum dots.
Le ho detto quantum dots. Tramite,
c'è un cerottino, ma il cerottino non c'è.
Il cerottino ancora non l'hanno ancora fatto, ma tramite anche del grafene, cioè non hanno particelle, quindi che possono essere introdotte o tramite il vaccino o tramite i tamponi, delle microparticelle di grafene, dove all'interno ci sono questi quantum dots, quindi l'altro elettrone che è intrecciato con sì, quello nostro viene mantenuto negli archivi come fosse un drive.
Cioè, praticamente ci possono telecomandare in questo modo?
In questo modo si può anche sedare la popolazione, si può anche addormentare la popolazione, si può anche far venire un infarto e quindi si può anche...
Beh, ma una cosa, lei mi sta dicendo, è una cosa pericolosissima. Certo, uno come Rockefeller è un satanista, secondo lei? Cioè, uno come, che ne so...
Sono pedofili, oltretutto.
No, pedofili, oltretutto. Rockefeller, pure pedofilo, pure pedofilo Rockefeller.
Sì, 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 ma sono tutti pedofili e satanisti. Fanno dei riti satanisti. Ma...
Yeah.
Il dubbio che nel concetto di Homo Faber vi sia qualcosa di strutturalmente sbagliato si va sempre più diffondendo in una minoranza sparsa in tutti i paesi comunisti, capitalisti e sottosviluppati. Questo dubbio è la caratteristica comune di una nuova élite. Appartengono a essa individui di ogni classe, reddito, fede e civiltà. Essi sono giunti a diffidare dei miti della maggioranza, delle utopie scientifiche, del diabolismo ideologico e dell'aspettativa del giorno in cui beni e servizi saranno distribuiti con una certa eguaglianza. Hanno in comune con la maggioranza la sensazione d'essere in trappola e ancora la consapevolezza che quasi tutte le nuove scelte politiche adottate con vasto consenso approdano regolarmente a risultati che sono clamorosamente opposti ai loro fini dichiarati. Ma mentre la maggioranza prometeica degli aspiranti esploratori spaziali continua a non affrontare il problema strutturale, la minoranza emergente critica il deus ex machina scientifico, la panacea ideologica e la caccia ai diavoli e alle streghe e comincia a dar forma al proprio sospetto che le nostre continue illusioni ci leghino alle istituzioni contemporanee come le catene legavano Prometeo alla roccia. Una fiducia piena di speranza e l'ironia classica, ironeia, devono allearsi per denunciare l'inganno prometeico. Si ritiene di solito che Prometeo significhi il preveggente o anche colui che fa avanzare la stella polare. Egli sottrasse abilmente agli dèi il monopolio del fuoco, insegnò agli uomini a servirsene per forgiare il ferro, divenne il dio dei tecnologi e finì legato a ferree catene. La pizza di Delphi è stata ora sostituita da un computer che troneggia sui pannelli e perfora schede. Gli esametri dell'oracolo hanno lasciato il posto a istruzioni in codici di 16 bit. L'uomo timoniere ha ceduto la barra alla macchina cibernetica. Sta per comparire la macchina definitiva che guiderà i nostri destini. I bambini fantasticano di volare con le loro astronavi lontano da una terra al crepuscolo. Dalla prospettiva dell'uomo giunto sulla Luna, Prometeo potrebbe riconoscere nell'azzurra e splendente Gaia il pianeta della speranza e l'arca dell'umanità. Una nuova consapevolezza dei limiti della Terra e una nuova nostalgia possono oggi aprire gli occhi agli uomini e portarli a condividere la scelta di Epimeteo che, sposando Pandora, sposò la Terra. A questo punto il mito greco diventa una profezia carica di speranze, perché ci dice che il figlio di Prometeo era Deucalione, il timoniere dell'arca che, come Noè, resistette al diluvio e diventò padre di una nuova umanità, che egli fece con la terra unitamente a Pirra, figlia di Epimeteo e di Pandora. Incominciamo così a capire che in realtà il pitos che Pandora ricevette dagli dèi è il contrario di una scatola, è il nostro vascello, la nostra arca. Abbiamo ora bisogno di un nome per chi crede più nella speranza che nelle aspettative. Abbiamo bisogno di un nome per chi ama più la gente dei prodotti, per chi crede che non ci sono uomini poco interessanti, sono i loro destini, storie di pianeti. Tutto nel singolo destino è singolare. E non c'è un altro pianeta che gli somigli. Abbiamo bisogno di un nome per chi ama la Terra sulla quale tutti possono incontrarsi. Ma se qualcuno è vissuto e osservato, e di questo si è fatto un amico, tra gli uomini è stato interessante anche col suo passare inosservato. Abbiamo bisogno di un nome anche per chi collabora con il proprio fratello prometeico ad accendere il fuoco e a foggiare il ferro, ma lo fa per accrescere la propria capacità di assistere, curare e aiutare gli altri, sapendo che ognuno ha un mondo misterioso tutto suo e in esso c'è l'attimo più bello e l'ora più angosciosa, solo che noi non ne sappiamo niente. Propongo che questi fratelli e sorelle pieni di speranza vengano chiamati uomini epimeteici.
dammi un bacino.
Sì, che con la mascherina sei pur sempre tu. E sulle mani lavate, il virus non c'è più. Sì, conservare il tuo spazio è importante. Quindi tu resta distante, ma vivi l'istante dipinto di blu.
Dammi un bacino.
Italia tanto bella, ma pure sfortunata per il coronavirus. Sei molto malata, per il coronavirus tu sei molto malata. Laviamoci le mani, mettiamo le mascherine, non facciamo i presuntuosi, ma siamo fiduciosi. Facciamo i presuntuosi, ma siamo fiduciosi. Usciamo di casa, se ne vale proprio la pena, se no finiamo tutti, tutti, tutti in quarantena, se no finiamo tutti, tutti, tutti in quarantena. Io resto a casa, io uso spesso il telefonino, il mio aperitivo è un bel bicchiere di vino, il mio aperitivo è un bel divino. Se restiamo tutti uniti, noi ce la faremo. Infame coronavirus, noi ti sconfiggeremo. 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 Infame coronavirus, noi ti sconfiggeremo.
Dammi un bacino.
Allora, da Reggio Calabria, un abbraccio a tutta la Calabria, a tutta l'Italia e al mondo intero, che in questo momento abbiamo bisogno tutti della nostra prima cosa, la salute. E allora, prima si diceva un culo alla balena, ora mi sento di dire in culo coronavirus. Ciao, brindiamo tutti insieme.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.